chi ci ascolta, buongiorno da Massimo Bacchetta, questa è la sigla di Conversazione. Trasmissione, come nel titolo, di un'ora di chiacchiere, parole e anche musica, però. Buongiorno da me e buongiorno Paolo Utter.
Buongiorno a tutti voi.
Paolo Utter, perché? Perché abbiamo deciso in questa stagione dei 50 anni di Radio Popolare di dedicare questa trasmissione a un po' di persone che hanno fatto e hanno accompagnato Radio Popolare nel tempo, per parlare di un po' di cose, non solo della radio, di cosa fanno adesso, di come va il mondo, insomma. E a proposito di chi ha fatto Radio Popolare, Paolo Utter, tu dall'inizio proprio, vero, di Radio Popolare, cioè proprio dai primi vagiti di Radio Popolare tu eri?
Io sono arrivato a Radio Popolare da Radio Canale 96, ma credo di essere arrivato comunque ai primi vagiti, che tra l'altro anche in questi giorni, parlando dell'anniversario, non siamo riusciti a ricostruire esattamente, ma comunque sono della seconda metà del 76 in Corso Buenos Aires. Quando ho capito, ero in contatto anche con Scaramucci, che partiva questo progetto più forte, diciamo, ho abbandonato anche se amichevolmente Canale 96, che era un primo esperimento di radio libera di sinistra a Milano, per approdare Radio Popolare, che era molto sgarrupata, artigianale, volontaristica, ma era comunque qualcosa di molto più solido.
Nei suoi mezzi tecnici?
E l'impalcatura, nell'impalcatura organizzativa, nel fatto che aveva una proprietà, che c'erano le forze politiche e sindacali che l'appoggiavano, persone che arrivavano, e c'era comunque un minimo budget, non mi ricordo quale, ma insomma, non chiamiamolo stipendio perché fa ridere, ma insomma un minimo compenso per fare questa attività. Ai tempi, paragonato al resto, era già molto.
Senti, ma era un tema il fatto di pensare a quanto potesse andare avanti quell'esperienza, o non ci pensavate nemmeno?
No, io no. Io non ricordo che cosa nel passato pensavo del futuro, quindi su qualunque punto me lo chiedi sarò impreparato. Se mi dici, ma nel 68 pensavi davvero che l'Italia sarebbe diventato un paese comunista? No, non mi ricordo, eccetera, eccetera, eccetera.
Cioè il futuro non era un orizzonte, forse, insomma.
Beh, il futuro c'è sempre, ma in modo preciso è veramente raro che ci sia. Però credo che avevamo l'idea di stare cominciando un progetto per durare, perché durasse, questo sì.
È un'ora appunto di conversazione e anche di musica, perché poi ho chiesto a Paolo di indicarmi almeno tre brani musicali che vorrebbe fare ascoltare, poi di spiegarmeli anche, quindi poi ci saranno anche quello. Però ho cominciato dai primissimi passi e arrivo invece di colpo, così iniziamo l'inizio e la fine, e invece dopo 50 anni. Adesso cosa fai, Paolo?
Sai che ci metto sempre un attimo a definire terzo settore, associazionismo, perché io ho rimbalzato per tutta la mia vita tra politica, intesa come attivismo fondamentalmente, e giornalismo. Cioè sono arrivato alla radio attraverso la militanza sinistra parlamentare, poi dalla radio ho cominciato anche l'esperienza comunale e così via, finché sono arrivato a fare anche brevemente l'assessore a Torino. E adesso l'associazione che è nata per gestire un notiziario ambientalista si è trasformata in un'associazione che fa attività di terzo settore, praticamente, progetti sociali. Poi magari li racconto. Quindi è una terza vita.
Poi ci racconti, è una terza vita che fai a Torino al momento.
Principalmente a Torino, ma stiamo anche dietro a dei progetti di Milano, per esempio la raccolta frutta e verdura al mercato di Piazzale Lagosta, o tre volte alla settimana all'ortomercato. L'associazione si chiama Eco dalle Città.
Mi ha fatto sorridere adesso che hai nominato Piero Scaramucci e poi hai detto: io ho rimbalzato tutta la vita attorno dei temi, Lui invece una volta che parlava in onda diceva: io ho girato intorno a Radio Popolare per un sacco di anni. Sono definizioni in qualche modo simili di girare intorno, rimbalzare.
No, vabbè, ma è diverso perché Piero è sempre stato un giornalista militante, ma un giornalista, no? Io ho fatto anche politica nel senso pieno, adesso la parola fa un po' impressione questa politica, però poi sono diventato consigliere comunale a Milano per molti anni, poi a Torino assessore per poco, quella lì può si chiamare politica, no?
Ricordo lunghi anni appunto di tua presenza in Consiglio Comunale e quindi di tua presenza a Radio Popolare come nome, perché invece eri in un'aspettativa e ovviamente non l'avrei
no, era part-time, ma avevamo fatto, vabbè, è durato 12 anni questa situazione, avevamo fatto un accordo per cui io, tranne casi eccezionali dichiarati, non parlavo in onda, non mi occupavo in onda come, né come giornalista né come conduttore di temi che facessero capo a Palazzo Marino, alle iniziative comunali, no? Però alle volte, diciamo, riuscire a mantenere questa distanza era un pochino rocambolesco. Cioè, se io ero di turno al mattino al giornale radio, bisognava leggere una notizia sul comune di Milano, era un po' complicato evitare questa sovrapposizione, però tutto sommato ci siamo riusciti.
Fino al per 20 anni, giusto? Fino al 96, poi
12, no, dall'85 che sono stato eletto, no, il problema si è posto nell'85 con la mia elezione in Consiglio Comunale, fino al 97.
E anche a Radio Popolare poi fino al 97-98 sei stato, giusto?
Sì, vabbè, ha più o meno coinciso, diciamo, il distacco da Radio Popolare, che non è stato un distacco minimamente polemico, semplicemente ho cominciato a fare altro.
Dicevo, c'ho un po' di domande in caldo per te, perché appunto iniziato con Radio Popolare, alla nascita di Radio Popolare. Radio Popolare è passata poi alla cronaca, adesso non oso usare la parola storia, però come il mezzo di informazione che ha introdotto il microfono aperto come logica, cioè i microfoni aperti senza filtro. E Paolo Utter è stata una di quelle persone, di quei nomi, che poi si è tramandato anche negli anni, te lo dico se non te l'avessero riferito, che spesso veniva associata al ma i microfoni aperti di Paolo Utter. Com'erano quei microfoni aperti di Paolo Utter? No, te lo chiedo per un amico che continua a farli anche adesso, i microfoni aperti. Cosa c'avevano di così magico?
Non lo so, messa così, perché io c'è stata secondo me un'evoluzione ovviamente dei microfoni aperti da, diciamo, strumenti di radiocronaca, non la chiamavamo radiocronaca, ma cioè il telefono in onda, questa è stata la grande scoperta, no? Si telefonava e si andava in onda, cioè proprio l'inizio di Radio Popolare in particolare. Era già successo un po' con il 96, era questo, tant'è che noi ci siamo lanciati, siamo diventati Radio Popolare, conosciuta decine di migliaia di persone attraverso la diretta della contestazione della prima della Scala del 1976. Questo lo sapevi, vero?
Questo lo sapevo, Massimo. No, io ho studiato.
Il grande battesimo. Poi in realtà microfono aperto, secondo me, nell'idea di Piero Scaramucci era più l'idea che il microfono era aperto per i lavoratori, per i protagonisti delle lotte, era proprio un microfono, infatti non si chiamava telefono, attenzione, si chiamava microfono, no? Aperto, è curiosa questa cosa. E poi poco a poco è diventata, apriamo i telefoni, ma non dite quello che volete, attenzione, cioè, dite quello che vi viene da dire su questo tema, su questa domanda, su questo momento. Ed è qui che c'è stata secondo me anche poi un'evoluzione, cioè io nel corso degli anni mi sono sempre più reso conto che rende meglio il fatto che la gente telefoni per raccontare delle cose che fa o che ha visto, anziché delle opinioni. Forse questo è il microfono aperto di Paolo Utter, non lo so. Che poi, per carità, io sono diventato famoso per un microfono aperto sulle opinioni, cioè hanno appena ammazzato due fascisti ad Acca Larenza, cosa ne pensate? Lì è successo un putiferio particolarissimo, anche questo te lo ricordi?
È quello che hai passato agli annali con è giusto o non è giusto far parlare i fascisti a Radio Popolare anche.
Sì, avrei dovuto immediatamente, appena questo tizio disse, ovviamente non uso la parola fascista, ma insomma si capì subito che era, insomma, militante di estrema destra, avrei dovuto subito chiudergli il telefono dicendo fascisti non parlano, boom, oppure è stato giusto sentire cosa aveva da dire. Quello era comunque un microfono aperto, diciamo, abbastanza sulle opinioni, sì, opinioni, esperienze, ma diciamo più sulle opinioni. Poi però progressivamente credo che quelli più riusciti sono sempre stati quelli sulle esperienze, comprese alcune che mi prendono in giro ancora adesso, come cucinare la gallina bollita, ecco, che mi pigliano in giro qualcuno ancora adesso, perché erano molto minimalisti alcuni, ecco. Però venivano meglio. Sì.
E conoscevo anche questi episodi che io mi sono un po' tradotto con l'idea del non avere paura della leggerezza e delle contraddizioni. Un po' ti ci ritrovi come idea di comunità radiofonica, di, non so se chiamarla informazione, ma insomma di apertura alla vita che succede, su cui poi la politica si innesta.
Noi abbiamo fatto queste esperienze dalla fine degli anni 70 in poi, per gli anni 80, quando ancora le TV commerciali, le TV che accompagnano, diciamo, dal mattino alla sera la vita, soprattutto degli anziani, delle persone sole, non avevano fatto tutti i loro numeri, no? Per cui non è che andavamo sulla scia di questo abituarsi del medio di comunicazione a cercare di incollarsi alla vita quotidiana della gente, ma lo anticipavamo e cercavamo anche di viverlo in un modo più, direi, politico, visto che si diceva che il personale è politico, cioè confrontando costumi, confrontando esperienze, confrontando punti di vista. Però insomma un po' era anche quello, ecco, sì.
Ti chiedo un punto di vista sull'oggi, perché invece poi nel corso degli anni si è fatto un po' marketing business, se si può dire, su tutto, cioè la vita delle persone nell'informazione spettacolo è diventato un tema, l'opinionismo è diventato un format. Adesso ne siamo proprio invasi, dove addirittura forse la cosa più difficile per le persone quando si parlano è non scimmiottare il modulo dei talk show piuttosto che dell'opinionismo. È ancora possibile, secondo te, un sano discorso pubblico tra le persone, dibattito pubblico che non sia solo opinionismo appiccicaticcio, eccetera?
Guarda, questo problema me lo sto ponendo molto in Facebook, però stiamo proprio saltando all'oggi, a tutto un altro ambiente rispetto alle nostre esperienze di inventori del linguaggio radiofonico. Oggi me lo pongo molto in Facebook perché effettivamente ci sono queste risse, questi battibecchi scatenati, pazzeschi, anche un po' surreali, no? Perché poi stacchi il telefonino, stacchi il computer, vai in giro e la gente non è che nei bar si accapigli sull'Ucraina, così come capita per esempio in Facebook. E tante volte io cerco di porre delle domande, di dire delle cose, perché vorrei che le persone aggiungessero degli elementi, no? Come in una buona scuola aggiungete degli elementi per cercare di arrivare a capire qualcosa, e invece purtroppo c'è una visceralità, un semplicismo allucinanti. Ma non voglio lamentarmi, continuo a pensare che si possono costruire e inventare dei modi di arricchimento dell'intelligenza, non di appiattimento.
Ne hai uno in mente?
No, ci proviamo. vediamo.
Ti ho chiesto anche di portare dei brani musicali. Comincerei da uno. Los Jaivas, giusto?
Ah, Suben a ser conmigo hermano è una canzone con un testo di Neruda che parla della fatica terribile, anche delle morti sul lavoro, di generazione in generazione di poveracci che hanno costruito le miniere, che hanno costruito le infrastrutture dell'America Latina.
Ven a ser conmigo hermano. Thank you.
corazona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados.
Beh, queste qua sono le straordinarie scoperte o scoperte che ho fatto in realtà recentemente, no? Questa canzone credo che hanno cominciato a farla negli anni 80 con delle riprese incredibili a Machu Picchu in Perù, anche se loro sono un gruppo cileno, e mi sono reso conto ascoltando le cose di 10 anni fa che ci sono state delle creazioni di folk, rock, pop cileno che vanno molto al di là di quel poco che tutti conoscono degli Inti Illimani. Oltretutto lo sai, sono i miei portafortuna, perché pensa che pochissimi giorni fa, poco prima delle infauste elezioni presidenziali cilene, hanno fatto un concerto allo Stadio Nazionale, che io ho ben conosciuto molti anni fa, celebrando 60 anni ininterrotti di carriera.
Hai avuto a che fare con il Cile e Radio Popolare il Cile, perché tu hai avuto...
Sì, bisogna ricordare i tempi, le tempistiche, no? Perché poi, giustamente, essendo passati molti anni, ci sono le persone che si confondono. Il colpo di Stato è del 1973. Io lì sono stato arrestato e poi ho raccontato a tutti quanti la mia esperienza, l'esperienza del colpo di Stato.
Nel senso che tu eri là casualmente, però...
Ah sì sì, ma okay. Non parliamone, perché no, ho fatto decine di ricapitolazioni e ricordi di questa storia. Sì, turista politico, apprendista giornalista, diciamo, 73. Le radio sono cominciate nel 75, Radio Popolare nel 76. E da allora credo che ogni 11 settembre in un modo o nell'altro devo aver ricordato come i partigiani il 25 aprile, cioè ormai una quantità di anni incredibile con le vicende, ma poi ci sono anche tornato anche per Radio Popolare, anche se non ero più di Radio Popolare, ma come corrispondente esterno. Dal 2003 sono tornato un po' di volte a seguire l'evoluzione di questo paese, che è sempre comunque interessantissimo, anche adesso che ahimè è andato a destra.
E prima citavi musica, eccetera, perché continui a seguirlo ancora adesso?
Sì, io vorrei proporre al direttore programmi, si dice così, di fare una tantum, un episodio di questa musica tipo questa dello Saivas, che secondo me è poco conosciuta e può piacere molto.
Paolo Utter, la voce che state sentendo, io sono Massimo Bacchetta, la trasmissione è Conversazione, appunto un'ora di chiacchiere e di musica con un ospite, e quest'anno abbiamo deciso di dedicarla, diciamo così, a voci che hanno segnato e accompagnato la vita di Radio Popolare per il 50 anni di Radio Popolare. Vado con un secondo brano, Paolo, lo dico io e poi mi spieghi dopo che l'abbiamo ascoltato. Perché? Perché entrerei in questioni che hanno a che fare con la radio, ma hanno a che fare con la vita privata, e quindi metto i Talking Heads e poi mi spieghi perché. Anticipato, mi ha detto no, quel brano lì io l'ho usato per una mia questione privata, e quindi ti chiedo se hai voglia di dire.
Ma guarda, allora, l'altro, nei giorni scorsi io mi sono messo a guardare e parzialmente ascoltare centinaia di audiocassette che sono rimaste a casa mia, di cui una buona parte le porterò a Radio Popolare, perché riguardano trasmissioni e riguardano materiali che vanno, diciamo, principalmente sono degli anni 80, poi anche un po' qualcosetta prima e qualcosa dei primi anni 90. E a un certo punto mi sono imbattuto in una, non era assolutamente la mia trasmissione, era una mia audiolettera di poco più di un minuto e mezzo, praticamente un messaggio d'amore, un po' di amore, un po' di corteggiamento, rivolto a un ragazzo, io mi ricordo chi era, ma stiamo parlando 1980, massimo 81, e qui avevo usato come sottofondo questa canzone dei Talking Heads, non per le sue parole, ma per il suo ritmo, allegro, ironico, scanzonato, quello che volete trovare nell'atmosfera di quella canzone.
In onda delle cose.
Non l'avevo messa in onda, secondo me, non credo proprio, cioè gliel'avevo fatta ascoltare, avevo usato gli studi di Radio Popolare per registrare questa audiolettera e gliel'avevo fatta ascoltare, poi non so se gliel'ho lasciata e tornato la copia io o gliel'ho fatta solo ascoltare e me ne sono tenuta.
Questo brano è decisamente più famoso di quello prima che mi hai fatto ascoltare, Cileno, però dicevo, altro passaggio storico di Radio Popolare, la prima trasmissione gay-lesbica sulle radio italiane è l'altro martedì, non so dire io a memoria quando è nata, forse tu te lo ricordi.
È 80.
ed è colpa tua.
Sì, sai che in realtà non era la prima, cioè okay. Prima c'era una trasmissione autogestita del Collettivo di Liberazione Sessuale, però questa trasmissione, nonostante il nome, era molto noiosa, cioè era una trasmissione veramente super militante, con un linguaggio molto cerebrale, sembrava una riunione, un'assemblea, non sembrava una trasmissione, c'era, diciamo, nel momento degli spazi autogestiti di collettivi e cose del genere, quindi a un certo punto la radio aveva deciso di sopprimerla perché non era coerente con lo stile, che pur essendo alternativo tutto quello che volete, ma era comunque lo stile cosiddetto radiofonico, avevamo problemi di essere radiofonici. E io mi sono reso conto che si apriva un problema politico, cioè veniva comunque soppresso questo spazio. E allora io, che in realtà non mi ero mai occupato della questione omosessuale, allora si chiamava così, non si chiamava ancora LGBT, mai occupato della questione omosessuale in radio, avevo solo fatto una intervista, cioè avevo concordato un'intervista, mi ero fatto fare un'intervista dall'amico Stefano Segre durante le condizioni notturne, in cui per la prima volta avevo finalmente parlato di me e del fatto che ero arrivato alla conclusione di essere gay, che ci avevo messo un po' di anni. Poi, chissà se ce l'ho ancora la registrazione, boh, mi sembra di no. Però non mi ero mai occupato di questo e ho detto no, non possiamo supprimere questo spazio, facciamone un altro, facciamolo più nello stile di Radio Popolare, ho chiamato altra gente ed è nato un altro martedì.
Quel coming out di cui hai appena detto, cioè fatto in onda, eccetera, beh, da una parte ti chiederei anche che effetto ti aveva fatto, che cosa ti aveva portato a farlo, però voglio dire, il coming out in quel caso era un coming out che poi ha fatto storia per tutte le generazioni dopo, nel senso che adesso direi...
Beh, adesso mica il mio,
no, non il tuo, no, la logica del coming out, credo che
sì, la logica
adesso
del
sia
coming
molto
out
diversa che allora, no? Cioè che allora fosse...
La logica del coming out era quella, voi mi conoscete già, perché io da qualche anno che trasmetto Radio Popolare, comunque sono una persona conosciuta, questa cosa non l'ho mai detta, anche perché non era... Non è tanto perché mi vergognavo, sì, in parte sì, ma perché non era chiara neanche a me, non era tutto chiara neanche a me. Adesso una serie di esperienze l'hanno resa più chiara a me, quindi la voglio dire perché è una necessità anche politica dirlo. Beh, questo l'hanno fatto in parecchi poi, soprattutto in quegli anni. Sì.
Infatti, questo mi interessa molto perché adesso, vista adesso, insomma, quel tipo di coming out in qualche modo, adesso poi non credo in tutte le realtà, però può essere decisamente più semplice, eccetera. E contemporaneamente però mi sembra che viviamo in una società molto più puritana in senso generale rispetto a prima. E quindi, secondo te oggi la logica del coming out è più semplice o più difficile di prima? Quali sarebbero? Ci sarebbero dei temi su cui fare
semplice,
coming out?
Sicuramente un po' più semplice, nonostante l'ondata reazionaria è un po' più semplice. Però occhio, perché c'è tutto un atteggiamento queer, diciamo, delle nuove generazioni, o fluido, che in parte aiuta e in parte confonde, perché consente a molte persone col discorso non mi definisco, alla fine sto non definisco perché sono oltre o non definisco perché sono al di qua, e lì c'è un po' di ambiguità. Non so se mi spiego.
Sì, no, ti stai spiegando, ma allora per te fu l'uscita da una identità ufficiale che avevi prima, oppure il definirsi in una nuova identità? Esco dall'immagine che avevate prima o entro in una nuova immagine?
Non è che ero proprio, diciamo, un etero, no? Magari alla domanda qualche volta potevo aver risposto, che ne so, ma forse sono bisex, cosa così. Non era proprio un completo stravolgimento della mia identità ufficiale, però era una definizione, sicuramente.
Oggi hai la sensazione di un panorama più libero o meno libero di prima?
Ma ti ripeto, sicuramente più libero, adesso non lamentiamoci sempre, no? Sicuramente più libero, però è più libero ormai dagli ultimi anni del secolo, cioè da parecchio che è più libero, no? E adesso rischiamo che sia meno libero, tra l'altro se guardiamo al di fuori del mondo dove abitiamo, cioè negli altri paesi del mondo, paradossalmente Ci sono paesi che non avevano mai criminalizzato l'omosessualità e hanno cominciato a criminalizzarla proprio di recente, quindi è controversa la cosa. Non parliamo poi delle questioni transgender, non parliamo delle questioni dei figli, perché lì invece andiamo proprio dei match micidiali, no? Che un presidente degli Stati Uniti si preoccupi di firmare lui stesso un atto esecutivo per dire che persone trans devono essere escluse dalla gara sportiva, cioè, terribile.
Una cosa che al tuo nome, almeno qui in radio, poi si è sempre molto associata è l'idea della curiosità.
Ah, grazie!
Infatti non è poca cosa, è per quello che sono contento di restituirtela in onda come definizione. Con l'informazione oggi personalmente che rapporto hai?
Un po' di tutto, niente di particolarmente forte, nel senso che ancora ogni tanto riesco a scribacchiare qualche articolo o qualche intervento, uso molti social, mi devo occupare un po' anche della comunicazione dell'attività di Eco delle Città, delle nostre sentinelle salvacibo. Fammi dire che cos'è, scusa, perché sennò finiamo la trasmissione senza che lo dica. Sono attività soprattutto di recupero dell'ortofrutto eccedente, quindi ecologico, perché riduciamo i rifiuti, sociale, perché distribuiamo del cibo utile, fatte attraverso persone considerate socialmente svantaggiate, tra virgolette, in particolare immigrati richiedenti asilo. Tutto ciò richiede qualche cosa di comunicazione, anche se vorrei essere più bravo a fare video, cosa che a Radio Popolare non ho imparato.
E invece come fruitore dell'informazione, perché appena ti ho detto la parola informazione, tu l'hai applicata la faccio, cioè come la faccio, invece sì. Come la usi, nel senso come fruitore?
Allora, giornale radio di Radio Popolare.
No, ma puoi anche non ascoltarlo.
Lo seguo, pochissimo telegiornali perché mi fanno soffrire. Smanetto molto qua e là, anche giornali stranieri per farmi un po' un'idea. Sì, molto internet ovviamente.
Senti, ma torno su quella cosa che dicevi poco fa, ci occupiamo delle eccedenze alimentari. Ricordo anni fa che tu da assessore a Torino un giorno desti l'appalto per la manutenzione del verde, se non ricordo male, del Palazzo di Giustizia a un pastore con le pecore, giusto? Cioè che dicendo, vabbè, sì, gli do lo spazio.
Quella è stata una cosa bizzarra che voleva richiamare l'attenzione anche sulla natura, sull'uso di risorse naturali, sulla natura in città.
Che però mi sembra che siano tutte cose, appunto, le eccedenze, le pecore, eccetera, che mettono in evidenza una cosa, il particolare, cioè l'importanza del concreto e del particolare.
Se una mela ha una macchiolina non la devi buttare via, al massimo proprio togli col coltello la macchiolina. Cioè, il tema dello spreco del cibo ancora edibile è un tema grande, non l'abbiamo certo scoperto noi della nostra associazione Eco delle Città, ci sono ormai anche dei programmi europei contro lo spreco di cibo, è una grande cosa, ma in generale in questa società, a parte la lotta di classe, per carità, ma ci sono degli sprechi che sono sprechi da tutte le parti, senza i quali si vivrebbe meglio, ecco. Senza neanche una austerissima sobrietà, ecco, solo con un po' più di logica, un po' più di creatività.
No, è che mi incuriosisce, l'hai appena citata, anche la lotta di classe, eccetera, come allora, cioè torno al 76, eccetera, potesse convivere questa anche tua modalità di lettura del politico, anche nel particolare, nel piccolo, nel quotidiano, eccetera, con i massimi sistemi di cui mi sembra ci si occupasse ampiamente allora. Anche nell'idea radiofonica, oppure?
Beh, però non vorrei dare un'idea quasi religiosa, non è che sono così io, cioè, per esempio non sono vegano, non sono, cioè faccio un sacco di cose che
a maggior ragione non sei ortodosso,
non sono perfettamente coerenti con la sostenibilità totale, quindi che ci sia un rapporto tra il piccolo e il grande, tra il quotidiano e lo strategico, sì, che siamo perfettamente coerenti, non sono io, diciamo, il propugnatore di questo.
Però diciamo che allora, nonostante la frase che il personale è politico, diciamo che il rapporto tra il piccolo e il grande cadeva molto più sul grande di solito, no?
Ma il personale politico vuole, attenzione, non voleva dire che il personale politico non voleva dire che io devo modificare il mio personale in base a una dottrina politica, no? Era il contrario, voleva dire i temi che sto vivendo, che ne so, l'amore, poi c'era l'amore, conflitti familiari, hanno una rilevanza politica, quello voleva dire.
Paolo, per chiudere, torno su Radio Popolare, 50 anni di Radio Popolare, i prossimi 50 anni, tra informazione, intrattenimento e comunità, adesso detta così è banale dire che ci vuole un mix giusto, ma hai un'idea di come debba essere un mix o di come potrebbe essere un mix giusto oggi, 2025, proprio nel rapporto tra noi esseri umani e i nostri bisogni, spesso, secondo me, oggi più di prima, poco evidenti anche a noi stessi, insomma, nei nostri bisogni reali, eccetera.
Mi sa che ce l'hai tu questa idea, se mi fai la domanda con queste parole.
No, lo chiedo davvero, perché sono tre voci che sono ovviamente essenziali.
Ma io aspetto, allora, io mi aspetto che delle persone più giovani, come minimo più giovani di me, inventino degli ambiti. Cioè, è stato inventato internet, è stato inventato i social, sono un'invenzione straordinaria che ultimamente però ha avuto una pulsione prevalente di tipo reazionario. Io mi aspetto e spero che qualcuno inventi degli antidoti, diciamo, a questa pulsione reazionaria della rivoluzione informatica. Poi non credo di riuscirci io, ecco.
Hai citato i giovani, guarda, chiudo con questo, perché che idea hai di quello che sta succedendo? Cioè, ti dico la mia idea, c'è una generazione di giovani che per vari motivi si è tenuta silenziosa. Secondo me tra i vari motivi ci sono sia ovviamente motivi che hanno deciso loro, sia motivi che li hanno appiccicato addosso agli altri, cioè li abbiamo tenuti molto zitti, volutamente molto zitti. Tu che idea hai? Che dovrebbero essere loro a gridare di più o che delle responsabilità ce le hai anche tu?
Non riesco a ragionare in questi termini. Se penso ai giovani che conosco io, sono giovani estremamente diversi, sono giovani magari italiani che crescono in questa situazione un po' disorientante, un po' deprimente, e sono i giovani immigrati che arrivano con una fortissima spinta a migliorare la loro esistenza, ma anche con un fortissimo individualismo e familismo, no? Perché poi questi ragazzi africani sono molto simpatici, ma cioè difficile spostarli su un piano di ideali collettivi, che sarebbe quello invece che sarebbe veramente necessario. Mi guardo attorno.
Ti fa paura l'omologazione in genere?
Non capisco cosa intendi, cioè, però sì, cioè, se vogliamo dire una banalità, però, che in questo momento nel mondo sono terribilmente di più le persone che pensano soltanto a sistemarsi, diciamo, o a far fortuna, invece che le persone che vogliono far avanzare un ambiente o sperimentare delle soluzioni, non dico collettive, ma diffusive, sì, può farmi paura questo, mi dispiace. Ecco.
No, te lo chiedevo perché anche in questa conversazione mi sembra che si sia, almeno a me sembra di aver colto invece che un tuo tratto anche nelle cose che raccontavi sia sempre stato molto quello di non schiacciarti, di non schiacciare proprio il tuo cuore, le tue emozioni sulle cose prevalenti. E allora mi chiedevo quanta fatica tu abbia dovuto fare per tenere quello sguardo, se invece fosse molto una questione di indole naturale, insomma, di non essere mai troppo ortodosso.
Bisogna essere laici, possibilmente scientifici. Io non ho una formazione scientifica, ma apprezzo molto quelli che hanno una formazione scientifica e quindi sono anche disposti a cambiare opinione sulla base di verifiche concrete, senza perdere però dei valori di fondo, anche quando sembrano difficili da realizzare. Ma adesso mi stai trattando come un filosofo? Oh.
No, non lo so, no, come uno con cui parlo. Senti, allora vado a chiudere con l'ultimo brano e su questo ti saluto, però me lo spieghi perché. Yusundur, mi hai mandato uno Yusundur dannata 1987 live ad Atene, perché?
Questo è un doppio omaggio, no? È un omaggio a Radio Popolare, perché credo che sia stato Marcello Lorrai a farmi conoscere Yusundur. Ero andato a vederlo anche al Pala Lido, Pala, sì, qualche pala che c'era allora, e quando ancora non era famoso. Yusundur è l'autore, cantante più famoso del Senegal, è un altro che canta da 60 anni, no, ma insomma forse 50 ci stiamo tranquillamente arrivando, grande campione della musica Mbalax, ed è un omaggio anche a tutta questa immigrazione africana, in particolare dal Senegal, ma in generale dall'Africa occidentale, che speriamo che porti veramente nuova energia nella nostra società. E la canzone si chiama Immigré, tra l'altro, Immigré, e fa tutto l'elenco anche dei paesi africani.
Immigré live in Atene 1987. Sei stato spesso in Grecia ad Atene, Paolo?
Anche? Sì, sì, però non certo per quel concerto.
speriamo che portino nuova linfa a questa società. È l'unica strada plausibile, secondo te, quella dell'apertura?
Beh sì, qua dico una cosa ovvia, è già nella realtà, diciamo, delle metropoli europee.
Beh, ma però è, sembra che sia invece il cavallo di battaglia con cui tutta la destra mondiale sta vincendo, invece quella di ostinarsi a pensare di poter tenere chiuso il tappo.
Possono fermare, diciamo, ma non è che possono svuotare, cioè la remigrazione non ci sarà. Possono rallentare di molto l'afflusso, l'unica cosa che possono fare.
Paolo Utter, grazie di questa conversazione.
Vi lascio con la battuta sibillina. Allora, dal terzo sabato di febbraio al pomeriggio in Piazzale L'Agusta. Puntini, puntini.
La fermiamo così e la ripetiamo. Dal terzo sì. sabato di febbraio...
Pomeriggio. Di gennaio la facciamo.
Al terzo sabato di gennaio, pomeriggio, Piazzale L'Agusta a Milano.
Al mercato. Puntini, puntini.
Teniamo l'appuntamento.
Ciao a tutti, auguri, buon anno.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men.